Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. La Francia riconoscerà lo Stato di Palestina. L'annuncio ieri del presidente Macron, l'ufficialità in settembre all'Assemblea Generale dell'ONU. Un premio al terrore, la reazione del premier israeliano Netanyahu. A Doha intanto stop improvviso ai negoziati per una tregua a Gaza. Non cala la tensione tra Cambogia e Thailandia, ancora scontri tra i due paesi. Bangkok ordina lo sfollamento di oltre 100.000 persone dalla zona di confine. Calcio, esordio europeo col pareggio, 0-0 del Lugano a Tunna contro il Cluj nell'andata del secondo turno di qualificazione all'Europa League. Ritorno in Romania tra 6 giorni. Stasera al via la Super League con l'anticipo Zurigo Sion. La Francia dunque ha annunciato il riconoscimento dello Stato di Palestina. Lo ha comunicato ieri il presidente Emmanuel Macron, lo ha fatto con una post su X e con una lettera all'autorità nazionale palestinese. L'annuncio formale verrà fatto invece in settembre durante la sessione annuale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. In redazione Vera Pelandini.
Si parla già di passo storico. La Francia si unisce agli oltre 140 paesi che hanno già riconosciuto lo Stato palestinese e diventa il primo Stato del G7 a farlo. O meglio, lo diventerà, perché la comunicazione formale sarà fatta a settembre, alla prossima Assemblea delle Nazioni Unite. Il presidente Macron ventilava da tempo questa possibilità. Ha anche cercato di costruire un'alleanza europea, ma adesso Parigi non vuole più aspettare. Non per caso, questa fuga in avanti del presidente francese è arrivata poco dopo l'annuncio che gli Stati Uniti con Israele si ritirano dai colloqui indiretti di Doha in Qatar, dove si cercava di negoziare un cessate il fuoco per la striscia di Gaza. L'inviato speciale per il Medio Oriente degli Stati Uniti, Steve Witkoff, è stato molto duro. In un post ha dichiarato che Hamas non agisce in buona fede, dimostra solo egoismo. Come detto, poco dopo è arrivato l'annuncio di Macron e poi ha reagito anche Londra, che ventila la possibilità di associarsi. Immediata la reazione americana. Il segretario di Stato Marco Rubio definisce sconsiderata la decisione francese, sostenendo che è un ostacolo al processo di pace e non fa che alimentare la propaganda di Hamas.
Abbiamo sentito le reazioni da Washington. Come ha reagito invece il governo israeliano all'annuncio di Macron? Lo abbiamo chiesto al nostro collaboratore da Gerusalemme, Michele Giorgio.
Naturalmente ha suscitato l'ira di Israele, che è consapevole del peso politico e diplomatico della Francia, non solo in Europa, e quindi teme un effetto domino. Il primo ministro Netanyahu ha affermato che il passo francese premia il terrorismo. Uno Stato palestinese, ha aggiunto, si rivelerebbe a suo dire una rampa di lancio per annientare Israele, non per vivere in pace al suo fianco. In risposta alla mossa di Parigi, diversi membri della coalizione di governo hanno invocato l'annessione immediata a Israele della Cisgiordania palestinese e quindi di trasformare il voto dell'altro giorno della Knesset, sostanzialmente simbolico in quella direzione, in un atto concreto a tutti gli effetti. Netanyahu si affida naturalmente adesso alla reazione degli Stati Uniti, che abbiamo visto c'è già stata. C'è grande soddisfazione in queste ore invece nell'autorità nazionale palestinese del presidente Mahmoud Abbas, che vede rilanciato il proprio ruolo e ha ringraziato Macron. Un grazie naturalmente giunto anche da Hamas.
Cambiamo scenario, continuano gli scontri tra Cambogia e Thailandia, il numero delle vittime è salito a 14 con oltre 100.000 sfollati, anche oggi segnalati spari e lancio di razzi in diverse aree del confine conteso dai due paesi da più di 100 anni. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha intanto convocato una riunione d'urgenza sulla nuova crisi. Gli aggiornamenti col nostro collaboratore dall'Asia orientale, Lorenzo Lamperti.
Nessuna tregua, erano passate da pochi minuti le 4 del mattino locali quando sono ripresi gli scontri armati tra Cambogia e Thailandia. Armi pesanti come artiglieria e razzi sono in azione in varie zone del confine, pronti a intervenire anche gli F-16 di Bangkok, già utilizzati ieri. Nel primo giorno di scontri i morti sono stati 14, un soldato e 13 civili, e i feriti almeno 31, almeno per quanto riguarda la Thailandia, visto che la Cambogia non ha comunicato dati ufficiali su eventuali vittime. Gli sfollati sono oltre 100.000, sistemati in bunker o tendoni. Non arrivano dunque segnali di dialogo, dopo che ieri i due paesi si sono accusati a vicenda di aver attaccato per primi. Bangkok denuncia un attacco contro un ospedale ospedale. La Cambogia annuncia invece un reclamo alla Corte Internazionale di Giustizia, la stessa corte che nel 1962 ha assegnato a Phnom Penh il Tempio Khmer di Preah Vihear, epicentro di una contesa territoriale che affonda le radici nel passato coloniale della Cambogia e nei confini ridisegnati dalla Francia. Per decenni gli scontri si sono accesi a intermittenza. Prima della nuova crisi, l'episodio più grave risaliva al 2011. Dopo un decennio di calma apparente, lo scorso maggio un militare cambogiano è stato ucciso in un incidente mai chiarito. Da lì spazio ai contrapposti nazionalismi. La miccia finale è stato il ferimento di 5 soldati thailandesi per l'esplosione di una mina antiuomo. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha annunciato una riunione d'emergenza che si terrà già questa sera. Anche Stati Uniti e Cina osservano con preoccupazione, visto il ruolo non banale ricoperto da Thailandia e Cambogia nelle catene di approvvigionamento globali.
Lo abbiamo ricordato nei titoli, Lugano ieri sera pareggiato contro i rumeni del Cluj nei preliminari di Europa League, mentre questa sera con l'anticipo Zurigo-Sion parte il campionato di calcio di Super League. Ieri invece è stato stilato un bilancio dell'ultima stagione per quanto riguarda il tifo violento. Se progressi ci sono stati, l'invito resta quello ad una maggiore collaborazione tra autorità Swiss Football League e società di calcio. Da Berna, Alessio Veronelli.
Bilancio cautamente positivo, questo quanto ha indicato la conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia, secondo cui la scorsa stagione il livello di sicurezza nel quadro degli incontri del campionato svizzero di calcio di Super League è migliorato, anche se si verificano ancora aggressioni fra tifosi e nei confronti del personale di sicurezza. Meglio si può dunque ancora fare, anche se il numero di partite nelle quali non sono stati riscontrati incidenti di rilievo è aumentato e quelle con episodi gravi diminuito. Per i responsabili delle forze dell'ordine cantonali, parte del merito va al contestato modello a cascata, applicato per la prima volta la stagione scorsa, modello che prevede l'aumento graduale delle sanzioni fino alla chiusura di alcune curve o tribune e partite a porte chiuse. Contestato perché, secondo la Swiss Football League e le società, si tratta di un sistema senza fondamento legale e non orientato al risultato, che colpisce insomma tutti e non il singolo. Particolarmente indigesta poi la possibile chiusura di parte dello stadio. Al via della nuova stagione questa sera, le autorità invitano allora Lega e Club a proseguire nelle discussioni.
In Ticino ora per parlare di Società Navigazione Lugano e dei suoi difficili rapporti con i sindacati. In questi giorni i partner sociali si sono appellati contro la disdetta unilaterale del contratto collettivo, mentre la Società Navigazione ha citato in giudizio OCST, Unia e SEV per lesione della personalità. Sentiamo Umberto Gatti.
I tre sindacati avevano siglato nel 2018 un contratto collettivo di lavoro con la società Navigazione per il bacino del Verbano. Qualche settimana fa la disdetta della CCL per gravi motivi, una decisione che esclude di fatto i sindacati come partner sociale. In questi giorni è stato chiesto ai legali della Navigazione un arbitrato per risolvere la questione e i sindacati si dicono pronti a portare il caso all'ufficio cantonale di conciliazione. Angelo Stropini del sindacato SEV.
Noi evidentemente vogliamo continuare a essere partner contrattuali, abbiamo la coscienza assolutamente pulita, siamo dei partner contrattuali assolutamente affidabili. Se Fugna e OCST firmano parecchi contratti collettivi di lavoro su tutto il territorio cantonale, nel settore dei trasporti pubblici tutti i contratti collettivi di lavoro, è solo con SNL che non si riesce a negoziare e questo la dice lunga.
A questi fatti si aggiunge la citazione in giudizio dei tre sindacati presentata dalla società Navigazione per violazione della personalità, in particolare per le interviste rilasciate ai media negli ultimi mesi. Sentiamo Lorenzo Ielmini del sindacato OCST.
Ancora una volta la direzione non vuole sentir ragioni, non vuole che emergano tutti i problemi che sta affrontando e cerca di metterci la museruola, un tentativo direi inutile perché la libertà di espressione è un diritto fondamentale nel nostro paese.
La società SNL, da noi contattata, conferma di aver avviato un'azione legale nei confronti delle tre sigle sindacali. La società ritiene che le accuse ripetutamente mosse attraverso i media negli scorsi mesi siano lesive della propria reputazione e di quella dei propri collaboratori e ha quindi ritenuto opportuno attivarsi a tutela dei propri interessi. Le parti si incontreranno in pretura il prossimo 26 agosto.
Ancora una notizia prima di chiudere: sono stati assolti in Canada i 5 giocatori della nazionale di hockey, tra i quali l'ex ambripiotta Alex Formenton, processati con l'accusa di aver abusato sessualmente di una donna nel 2018. Per la giudice della Corte Suprema dell'Ontario, la procura non ha dimostrato, oltre ogni ragionevole dubbio, la loro colpevolezza e l'accusatrice non è risultata credibile. È tutto per il momento, grazie dell'attenzione e buon proseguimento di ascolto.